Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero. In questa puntata di Sete di tennis abbiamo un'ennesima gioia del tennis italiano da festeggiare e poi qualche novità molto interessante dal circuito che è emersa in questa settimana che precede di poco l'inizio dei due Master 1000 americani, Indian Wells e Miami. Ovviamente la novità è il successo di Jasmine Paolini nel torneo 1000 di Dubai. È appena la terza giocatrice italiana dopo Pennetta e Giorgi, capace di vincere un titolo che rappresenta l'elite del circuito regolare, quindi fatti salvi gli slam. E adesso tutta l'Italia l'ha scoperta in questo momento di euforia collettiva per il tennis, ovviamente sostenuto dalla vittoria in Coppa Davis alla fine dello scorso anno e dal trionfo australiano di Jannik Sinner. Quindi sono molto contento che anche i tempi siano stati coincidenti, perché sull'onda lunga di questa passione che sta infiammando tanti italiani, anche di ritorno, mi capita di leggere, di ricevere molti messaggi da parte di persone che avevano abbandonato il tennis in questi anni, anche perché mancavano giocatori italiani di livello e che adesso hanno ritrovato del tutto la gioia di seguire il nostro sport. Ebbene, Jasmine è riuscita a centrare un titolo importantissimo che l'ha proiettata alle prime 20 giocatrici del mondo, con la possibilità di sognare in grande in un periodo abbastanza di cambiamento, di interregno e di mancanza, se non Iga Świątek, Rybakina, Sabalenka a tratti, ma appunto non in maniera continuativa, di vere dominatrici del circuito. C'è la possibilità per tante giocatrici di piazzare risultati importanti, ed è esattamente quello che è successo negli Emirati questa settimana alla Paolini. Come spesso succede, le imprese nascono da piccoli fatti iniziali nel torneo nei quali la storia potrebbe prendere vie totalmente differenti. E in effetti Jasmine poteva anche essere eliminata al primo turno, perché era stata sorteggiata contro la brasiliana Beatriz Dadmaia, era indietro di un set e di un break, e se non avesse avuto la forza e la volontà di rimontare contro un'avversaria complicata, il suo torneo sarebbe già finito al primo turno. Dopodiché il suo cammino è stato davvero di livello, anche se chiaramente l'uscita dalle teste di serie dalla sua parte, una soprattutto, ha fatto la differenza. Comunque sconfitto la ex finalista del torneo di Flushing Meadows, gli US Open, la canadese Laila Fernandez. Dopodiché ha sconfitto la testa di serie numero 8, Maria Sakkari, in due set, e poi avrebbe dovuto affrontare nei quarti di finale quella che, insieme a Iga Świątek e Goff, era ormai la favorita del torneo, stante l'uscita di scena di altre possibili pretendenti al titolo e il forfè di Ons Jabeur, che peraltro sta vivendo un periodo particolarmente complicato. Ebbene, Elena Rybakina non è la prima volta che succede, ha avuto dei problemi gastrointestinali e quindi Paolini è passata in semifinale senza giocare, una semifinale in cui ha trovato non Markéta Vondrousova, che sarebbe stata un'altra avversaria molto dura, ma Sorana Kirstea, che è stata protagonista di una rimonta clamorosa. Ha vinto 2-6, 7-6, 6-2, che detto così, sì, sa di rimonta, ma non si capisce quanto abbia pesato. Bene, era in svantaggio 6-1, 5-1 e ha salvato 6 match point tra il 5-1 e il 5-6 del secondo set. Ovviamente Kirstea, un avversario, al di là del fatto che era esausta, ma più malleabile per Paolini rispetto a Vondrousova, Jasmine l'ha battuta in due set e poi si è regalata la finale contro non Iga Świątek, che era la testa di serie numero 1, ma la qualificata Anna Kalinskaya, che le ha dato battaglia, ma anche nel match che va sul titolo Jasmine ha dimostrato di avere proprio fatto un salto di qualità nel suo tennis. Renzo Furlan è stato numero 19 al mondo, ha vinto due titoli ATP, uno dei quali peraltro a San José, battendo in finale Michael Chang, quarto finalista a Roland Garros nel 95. È stato un giocatore che ha spremuto ogni stilla del suo talento e delle sue possibilità, perché era piccolino, poco potente, con nessun colpo killer, un bel rovescio a una mano, ma insomma già faticava contro i Panzer dei tempi, degli anni 90, eppure è riuscito a raggiungere livelli di assoluta eccellenza. Renzo faceva parte di quel gruppetto di quattro giocatori nati nel 1970, lui, Cristiano Caratti, Ghigo Mordegan e Christian Brandi. Ragazzi che erano stati scartati dalla federazione una volta compiuto 18 anni, perché a quei tempi si pensava che se un giocatore raggiunto la maggior età non aveva ancora una classifica mondiale decente, beh, allora significa significava che era perso per gli altri livelli, che era una bestemmia, ma ai tempi c'erano molte cose che in Italia non venivano fatte correttamente. E quindi Riccardo Piatti, che era un mezzo della federazione, si era dimesso e aveva girato l'Italia alla ricerca di un circolo privato che desse ospitalità a lui e ai suoi quattro ragazzi. Così era successo a Moncalieri, al circolo Tennis Pleiadi, e lì era andata un po' l'epopea dei Piatti Boys. Ma non è di questo che vi voglio parlare, tanto quanto del fatto che Renzo ha ereditato dal suo coach una maniera di vivere l'insegnamento del tennis che riflette anche molto il carattere di Furlan. Se ci fate caso, di Furlan si parla pochissimo, lo si vede pochissimo, ed è a differenza di altri suoi colleghi che sono malati di faccionismo, cioè questa impellenza di apparire, di essere letti, visti, ascoltati dappertutto, proprio non è assolutamente interessato al lato di marketing della sua professione. Eppure già ricordo che nell'inverno del 2009 aveva collaborato strettamente con Francesca Schiavone alla rinascita della giocatrice milanese che poi nella primavera del 2010 ha vinto Roland Garros. Un lavoro della stessa qualità e con lo stesso atteggiamento, sempre nella penombra, lo sta facendo in questi anni Renzo con Jasmine Paolini, forzandola a, diciamo così, smontare e rimontare il suo tennis, tenendo conto di caratteristiche fisiche che insomma un po' ricordano anche quelle che Renzo aveva e con le quali doveva guerreggiare contro giocatori grandi e grossi con servizi sparati a più di 200 km orari e colpi killer che lui non aveva. Paolini in questo è cresciuta molto, è diventata più aggressiva, ha migliorato la resa al servizio con la pratica del doppio che a un certo punto lei voleva anche abbandonare e che Furlan invece l'ha convinta a continuare. È riuscita ad affinare certe doti di risposta, per esempio, comunque ci sono giocatrici appunto come Sabalenka, come Rybakina che servono molto forte, e la risposta, il gioco a tutto campo, anche il lato atletico, perché comunque essendo piccolina ha bisogno di essere in super forma per ottimizzare le sue qualità di velocità e di reattività. Insomma, io credo che lei e Renzo insieme abbiano compiuto un piccolo capolavoro e sono davvero contento che questa gioia a Dubai sia arrivata per Jasmine e per Renzo, che merita tutti i successi che sta avendo. Una delle due novità della settimana, al di là dello splendido successo di Jasmine Paolini, è l'esplosione in un torneo ATP 500 di João Fonseca, questo ragazzo brasiliano proprio di Rio de Janeiro. Nel torneo di casa, 17 anni e mezzo, ha giocato come su una nuvoletta, e con una wild card ha battuto 6-0 6-4 Arthur Fils al primo turno, facendolo sembrare un giocatore vecchio e lento, e Fils è un ragazzo del 2004. Contro Christian Garin, che era la classica partita invece che si poteva tranquillamente perdere perché il cileno ha il gioco e l'esperienza sulla terra battuta per imbrigliare anche gli entusiasmi giovanili, Fonseca lo ha preso sostanzialmente a pallate, lo chiamano il pequeño Sinner. Anche questo, noi per anni abbiamo sognato in Italia di avere un giocatore anche soltanto simile a Guga Kuerten quando il brasiliano vinceva Roland Garros a ripetizione, e adesso è il Brasile che ci invidia Sinner, come del resto praticamente tutto il mondo. Ha delle accelerazioni devastanti, è un ragazzo che, va bene, ha giocato questo torneo a briglie sciolte, con l'entusiasmo del pubblico e nulla da perdere. Adesso ha dimezzato la sua classifica, da 600 diventerà 350, però insomma ci sono stati campioni del mondo ITF che poi si sono persi nel passaggio da junior a professionisti. Lui ha vinto l'anno scorso gli US Open battendo peraltro in semifinale Federico Cina, e io credo invece che non sia il caso di João Fonseca, perché questo ragazzo secondo me è pronto, forse anche già quest'anno, ad avvicinare la top 100. Magari non ci arriverà, però entro il prossimo anno sono abbastanza sicuro che diventerà un giocatore molto molto difficile da trattare per molti, perché ha una qualità, un'intensità che raramente ho riscontrato in giro per il mondo tra giocatori così giovani. L'altro show della settimana lo ha messo su Jakub Mensik, che ha un anno in più rispetto a Fonseca, un ragazzo ceco del 2005, E a Doha ha disputato un torneo pazzesco, ha sconfitto Davidovic-Fokina, poi Murray nel match più lungo della storia del torneo, una partita che ho commentato e che mi ha tenuto in cabina per più di 3 ore e mezza, 7-6, 6-7, 7-6, e poi non soltanto ha battuto un ex numero uno del mondo, anche se francamente è un pochino in disarmo come lo scozzese, ma poi la testa di serie numero uno del torneo, Andrei Rublev, che insomma tutti ci aspettavamo che potesse fermare questa corsa per quanto fosse impetuosa, e invece così non è successo, perché ha vinto in due set, salvando peraltro set point e recuperando uno svantaggio nel tiebreak del secondo set. Poi ha sconfitto anche Gael Monfils e si è fermato soltanto in finale contro Karen Khachanov. Mi piace molto come gioca Mensik, che fisicamente, a differenza di Fonseca, che è ancora in fase di formazione, è già un Marcantonio, e credo che insomma, il tennis stia vivendo quei momenti nei quali arrivano da dietro giocatori, non dico a fari spenti, però insomma con una velocità di crescita tale che fanno sì che sia sempre molto difficile pensare a come possa funzionare una sostituzione di generazioni. Ormai sono 2 o 3 anni almeno che si parla dei prossimi supercampioni, di chi sostituirà i tre immortali nei cuori dei tifosi. Una parziale risposta l'abbiamo già avuta, ovviamente Jannik Sinner, ovviamente Carlos Alcaraz. Però per quanto riguarda il resto della concorrenza, magari ci sono quelle generazioni di mezzo, rappresentata su tutte una, direi, da Alex Zverev, che magari faranno un pochino la fine, per quanto non sia impietosa, dei Thomas Berdych, cioè giocatori, o degli Tsonga, giocatori che sono destinati a rimanere schiacciati tra giocatori molto più forti di loro che li hanno preceduti e altri che arrivano da dietro e li superano. Io penso di non sbagliare se metto Fonseca e Mensik tra i due che molto presto andranno a fare compagnia lassù in cima ai fuoriclasse. Prima di salutarvi, vi voglio invitare ancora una volta a utilizzare sia i canali di comunicazione del podcast, sia i miei social, mi trovate sia su Facebook, sia su Twitter o X, come lo volete chiamare, sia su Instagram. Rivolgetemi le domande che ritenete più interessanti, io le sto raccogliendo e la prossima settimana dedicherò la puntata proprio a una sventagliata di risposte, a tutte le domande che mi stanno arrivando. Ne ho già raccolte una decina e ne ho trovate alcune particolarmente interessanti. Quindi c'è materiale per una puntata piena di sete di tennis. A presto!
Of course to Anna, you play unbelievable week from the qualies and you are doing an amazing job with Patricia, one of the nicest coach on tour, I have to say. And I will tell you something. Before the quarterfinals, I met Patricia in the like players lounge and she told me we are gonna see us in the final. I was like, are you crazy? And we meet in the final and unbelievable. And thank you to Renzo, Andrea, who is at home, my fitness coach, Thomas the physio, who is here from the Italian Tennis Federation. My family, of course, vi voglio bene, and thank you for supporting me.